non sta facendo assolutamente terrorismo, sta facendo sentire le bombe, la polizia, i casini. Ma sì, no, ma lasciamo, facciamo tranquillità.
Mi fai applicare un protocollo, investo, applico il protocollo, tu mi chiudi la piscina. Due sono le cose, o hai sbagliato il protocollo o hai mancato nei controlli.
Spezia frequenta una palestra come tanti italiani e sono vicino a questa gente. Questi hanno speso decine di migliaia di euro per adeguarsi e adesso si trovano un'altra volta chiusi. Ma chi li paga ai proprietari della palestra, agli istruttori? Gli istruttori non hanno neanche la cassa integrazione perché non hanno neanche i contratti che di solito hanno tutti gli altri lavoratori. Gente abbandonata a se stessa.
Sì, e devo dire poi in un modo che eufemisticamente definirei curioso, nel senso che la settimana prima gli dici guardate se rispettate i protocolli non vi chiudiamo e poi la settimana dopo li chiudi, così, d'amblè. E ripeto, senza dati, il grande problema che vedo è l'assenza di dati e di indicazioni sulle quali poi appoggiare le decisioni, o almeno la comunicazione chiara di questi dati e queste indicazioni, in tutta sincerità. Sulla questione delle bombe carta, delle proteste di strada, caro ascoltatore, che ti devo dire? La cronaca è questa, poi se volete non la faccio, se volete facciamo finta che le proteste non ci siano state, che le bombe carta non siano esplose, che non sia successo niente di tutto questo, ma è successo e quindi mi sembra giusto darne conto. E poi vabbè, l'altro ascoltatore sempre sulle piscine, sì, il tema mi sembra proprio quello, cioè tu imponi un protocollo, dici devi rispettare questo. Poi tu lo rispetti, investi soldi, spendi quintali di denaro in gel igienizzante, distanziamento, riduci la gente che può accedere, probabilmente hai un calo di fatturato complessivo perché le persone decidono di non iscriversi più, eccetera, eccetera, e poi ti ritrovi così. Forse si poteva gestire meglio, ecco, mettiamola così, si poteva gestire meglio. Se proprio c'era la necessità di chiudere palestre e piscine, si poteva gestire meglio. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È lunedì 26 ottobre e i titoli dei giornali sono in gran parte, come potrete immaginare, dedicati esattamente questo, a questo che molti chiamano un mini lockdown. Il Sole 24 Ore apre naturalmente sugli aiuti cash a fondo perduto per i settori colpiti da questo mini lockdown, con il decreto legge in arrivo. E poi ci sono i dettagli, lo stop a palestre, piscine e cinema. Il Fatto Quotidiano, contagi diurni in famiglia, chiusure serali e tutti a casa. Colpo a salve, il titolo del giornale sul nuovo decreto. È peggio di prima, titola Libero. Conte, la vita finisce alle 6 di sera. La Verità, così Conte uccide il paese aspettando Babbo Natale. La Nazione, il quotidiano nazionale, ecco cosa non possiamo più fare, un titolo più freddo dedicato a cosa succede da oggi in poi. Corriere della Sera, Italia chiusa la sera, divieti e proteste. La Stampa, l'Italia si spegne alle 18, scoppia la rivolta. Il Messaggero, aiuti automatici alle imprese. E a proposito di rivolta, la Repubblica sceglie la rivolta della cultura contro la chiusura di cinema e teatri, si mobilitano i comuni e il mondo dello spettacolo. Questi i titoli di apertura dei quotidiani. Come sempre però iniziamo da qualcosa di diverso. E non è la prima volta che ce ne occupiamo di questioni di giustizia, e però vale, a mio giudizio, sempre la pena, quando c'è qualcosa interessante, tornarci, perché è uno dei grandi problemi di questo paese. Nella fattispecie parliamo della giustizia penale. Ed è il Messaggero a riportare a pagina 12 i dati forniti dall'associazione errorigiudiziari.com, la quale pesca i dati dei ministeri dell'economia e della giustizia. Le cifre sono da capogiro. Dal 91 al 2019 ci sono stati 29.000 casi, sono 28.890, 29.000 casi più o meno di errori giudiziari in Italia, considerando sia le ingiuste detenzioni sia le assoluzioni a seguito di processo di revisione. Quasi 1.000 l'anno, e la spesa per lo Stato tra risarcimenti e indennizi ammonta a circa 28 milioni e 400 mila euro ogni 12 mesi. L'appunto sulla spesa serve o non serve, perché qua parliamo in realtà di gente che si è fatta il carcere senza essere colpevole. Ma quali sono le città dove la giustizia sbaglia di più? Per quanto riguarda il periodo che va da gennaio a dicembre 2019, la capitale è sul podio, considerando i dati dei Ministeri dell'Economia e della Giustizia, analizzati e diffusi dall'associazione. Roma è al terzo posto della classifica per ingiuste detenzioni, che sono state in tutto 105, mentre sale al secondo posto se si considera la spesa per i risarcimenti. Va fatta una precisazione, scrive Michela Allegri nel suo pezzo, a pagina 12, i casi di ingiusta detenzione che ogni anno si verificano potrebbero essere molti di più rispetto a quelli che risultano dalla contabilità ufficiale, dove vengono menzionati solo quelli nei quali ci sia stato un effettivo risarcimento per i giorni ingiustamente trascorsi in carcere o agli arresti domiciliari. Delle domande di riparazione presentate alle corti d'appello, infatti, molte vengono respinte, almeno un terzo. E questo è così, il Messaggero sottolinea un elemento importante che ha a che fare con la giustizia. Visto che siamo sui dati, vi segnalo dal Sole 24 Ore un altro spunto interessante che ha a che fare con la criminalità e come cambia la mappa della criminalità nel periodo di pandemia. E la mappa cambia in maniera radicale, perché c'è un crollo vero e proprio di furti e rapine, come era prevedibile. Del resto abbiamo attraversato il periodo di lockdown e quindi era difficile muoversi di casa per qualsiasi attività, ovviamente, anche per quelle illecite. Aumentano i delitti informatici del 23% e aumenta anche l'usura del 9,2%, attenzione, perché questo è un segnale che spesso abbiamo sottolineato, che insomma poteva essere un elemento da tener presente, perché il rischio ovviamente che con la crisi economica e con i problemi di liquidità che hanno le aziende, che presumibilmente si accentueranno con questo nuovo mini lockdown, il rischio di finire nelle mani dell'usura o della criminalità organizzata ovviamente è molto forte. La crescita del 9,2% nelle Marche si segna il record, un più 300% in questo pezzo che troviamo a pagina 6 e 7 appunto del Sole 24 Ore, un altro punto di attenzione ovviamente in periodo di pandemia. Così come in questo periodo, ovviamente sotto i riflettori c'è un po' tutto, dalle chiusure, dalle preoccupazioni di commercianti, bar, ristoranti, a quelle che riguardano la scuola. Ci arriviamo dopo la pausa.
Mattino.
Buongiorno, si apre la crisi, si torna a parlare di helicopter money, soldi gratis per tutti. Siccome non esistono pasti gratis, alla fine chi paga?
Paghiamo noi, nel senso paga il nostro debito pubblico. Anzi, i nostri figli, per essere esatti, però in qualche modo bisogna dare un aiuto a queste categorie che vengono danneggiate da questo mini lockdown. Ma forse si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso. Chissà. È quello che suggerisce, per esempio, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Prendete questa intervista alla Stampa a pagina 8, che potrebbe... È un dibattito che si era già aperto, È qualcosa della quale si era già discusso nei mesi della pandemia, nei mesi acuti della prima ondata della pandemia. Gli anziani andavano protetti, dice Toti, intervistato da Marco Menduni, appunto sulla Stampa, con lockdown anagrafici. Cosa vuol dire? Resto convinto che sarebbero più utili misure per proteggere o lasciare a casa le persone più fragili, gli anziani e chi convive con varie patologie. una separazione della popolazione su base anagrafica che finisca per non affossare l'economia, gli chiede Menduni. E Toti risponde: in realtà, spiega il governatore, sarebbe l'idea più utile. Se vogliamo convivere a lungo con il Covid, dobbiamo proteggere le fasce più a rischio. Chi siano lo spiega l'elenco delle vittime e delle degenze. È vero che anche i giovani si contagiano, ma dopo 2 o 3 giorni di ospedale tornano a casa. Quale potrebbe essere questa strategia? Possiamo iniziare a pensare a fasce dedicate nei negozi e nei supermercati esclusivamente a chi ha più di 70 anni. O, come avevamo già provato, a tariffe super agevolate per i taxi. La logica è segmentare la popolazione per proteggere quelle persone. Il confronto con il governo, scrive Menduni, chiede Menduni, è stato molto serrato. Questa proposta è stata avanzata. Non siamo mai arrivati a questo punto della discussione. Siamo riusciti a mitigare alcune delle limitazioni più dure. L'apertura domenicale dei ristoranti un po' di respiro lo può dare. Abbiamo perplessità sullo stop agli spettacoli, ai cinema, alle palestre, alle piscine. Ma la cosa più opportuna in questo momento sarebbe l'opposto di quello che si sta facendo. L'apertura del paese H24. Diluire la giornata sull'arco temporale più lungo possibile, ed è la cosa sulla quale della quale vi ricordate, si era discusso anche di questo durante la prima ondata, quando ci furono le prime restrizioni nella chiusura dei supermercati. Si disse esattamente questo: beh, ma se vuoi evitare le file ai supermercati non devi limitare gli orari di chiusura, anzi devi estendere gli orari di apertura il più possibile per far sì che la gente possa andare a fare la spesa a qualsiasi ora del giorno e della notte. E così, questo è lo spunto di Toti, ve lo lascio là, è anche uno spunto di riflessione se volete. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Di questo poi, in generale, della situazione della pandemia, parleremo più avanti col vice ministro alla salute Sileri, che sarà il nostro ospite alle 8:35. Dagli anziani, dei quali ci parla Toti, ai giovani, e qua pesco dalla pagina del Quotidiano Nazionale, pagina 9, gli studenti e presidi in rivolta contro la chiusura, perché il decreto, come abbiamo detto e come abbiamo raccontato, prevede la didattica a distanza almeno al 75% per le scuole superiori. La colpa è dei trasporti, comprate gli autobus. Veronica Passeri racconta appunto a pagina 9 le reazioni. La scuola non ci sta, rientro in campo a gamba tesa della didattica a distanza. Altro che carta da giocare a discrezione dei singoli istituti. Con il nuovo decreto alle superiori si farà dal 75 al 100% di didattica a distanza. E tutti protestano, presidi, studenti, sindacati, opposizioni. Anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sostiene di far fatica a capire qual è la direzione intrapresa dal governo, perché dicevamo che il trasporto pubblico locale sarebbe stato uno dei grandi problemi e dopo 6 mesi siamo ancora qua fermi. Scuole, sanità, TPL, ci siamo fatti cogliere impreparati. I presidi sono ampiamente critici e portano degli esempi. L'esempio più eclatante è quello degli istituti tecnici, con i ragazzi che frequentano per il 50% laboratori. Allora, se frequentano per il 50% laboratori, è evidente che se metti il 75% di didattica a distanza perderanno il 25% di laboratori. Quindi c'è grande perplessità non solo dal mondo della scuola per questo, e in tutto si innesta questa polemica che c'è stata nel fine settimana, per chi se la fosse persa, quella del liceo Manzoni di Milano, il liceo Manzoni del centro di Milano, il quale ha creato dato dei criteri di iscrizione al prossimo anno scolastico per le prime, che comprendevano una serie di cose: la media del 10 o del 9 in italiano, inglese e matematica, e soprattutto la precedenza agli abitanti del centro, della cosiddetta zona 1 di Milano. E per poi, dopo le proteste degli studenti, fare una frettolosa marcia indietro. La preside del Manzoni, Milena Mammani, viene intervistata oggi nelle pagine milanesi del Corriere della Sera e dice, lo dicono sempre un po' tutti, però insomma, non abbiamo motivo di non crederle: abbiamo agito a fin di bene, dice perché il tema era esattamente l'emergenza. Quest'anno avremo meno posti perché con gli spazi che abbiamo e con il distanziamento da garantire per i contagi potremo aprire meno classi. Servono criteri per le domande in esubero e a quello tradizionale della territorialità, con precedenza alla zona 1 semplicemente perché qui ha sede il liceo, abbiamo aggiunto quello del merito, sempre per ragioni legate all'emergenza sanitaria. Si è scelto di inserire gli studenti più motivati che ragionevolmente non avranno bisogno di cambiare scuola nel corso dell'anno, perché poi non è facile, anzi quest'anno è stato impossibile, visto che tutti i licei milanesi hanno le classi piene. Non mi piacerebbe nemmeno ritrovarmi come quest'anno con decine di studenti prigionieri al Manzoni perché qui fanno fatica, vorrebbero cambiare indirizzo e non trovano posto altrove. Non sono casi isolati, quest'anno volevano uscire in 40, si è spostato soltanto chi poteva permettersi una scuola privata, gli altri sono costretti ad andare avanti qui e visto che l'emergenza Covid continua, se non si trovano soluzioni succederà di nuovo. Qui come in altre scuole milanesi, i licei hanno le classi seconde e terze già al completo. Il problema resta. Così la preside del Manzoni che si difende dopo questa cosa che ha fatto discutere moltissimo, soprattutto sul tema, no? Si è detto una sorta di classismo da parte della scuola. A proposito però degli adolescenti e dei ragazzi, guardate che questo è un problema molto più ampio e bene lo identifica, mi pare, Ilaria Venturi a pagina 5 del quotidiano La Repubblica, nel quale fa un pezzo nel quale ricorda che le conseguenze di questa stretta non hanno a che fare solamente con la scuola. Senza amici, sport e primi baci, l'adolescenza dimezzata dal virus. E intervista una serie di persone, da una voce nota di Radio 24. Qua abbiamo un problema, sento un problema al microfono, chiedo a Peter Bescapè se è una cosa che dipende da me, dipende da noi o c'è qualche altro tipo. Vediamo un attimo, facciamo una cosa, andiamo sul traffico e poi vediamo se riusciamo a recuperare un audio decente.
Mattino.
Come dicevamo, e forse l'audio è tornato normale, anche se qualche ascoltatore mi dice che si sentiva perfettamente, noi qua da questa parte sentivamo molto male. Si cita, come dicevo, in questo pezzo sull'adolescenza Alberto Pellai, che dice questo. Adesso è uscito con un libro Alberto Pellai, mentre la tempesta colpiva forte, parlando proprio del lockdown. La sfida era ribaltare la richiesta di obbedienza passiva che abbiamo fatto ai ragazzi richiudendoli in casa. Dovevamo al contrario fare lo sforzo di renderli responsabili e protagonisti attivi della loro crescita in una dimensione protetta dal contagio. A cosa pensa? Un esempio: trovare locali dove a gruppi ristretti possono seguire lezioni a distanza, avranno il professore in uno schermo ma intanto sono insieme. Dice Giulia Pastori, docente di pedagogia all'Università Bicocca di Milano: sono più autonomi nell'uso del digitale, ma patiscono di più per la mancanza di socialità, lo stare in casa in antitesi con la loro età. La psicologa Silvia Vegetti Finzi: li respingiamo in famiglia, è una controevoluzione. Ed è il grande tema che attraverserà sicuramente anche i prossimi mesi in termini di discussione, per così dire, psicologica, anche sull'impatto che tutto questo ha avuto sui ragazzi. Prima di chiudere una nota, prima di chiudere questa parte dedicata al Covid, e poi andremo a sentire il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao per parlare anche di quello che è successo a Napoli nelle scorse ore, una nota più leggera, nemmeno troppo a dir la verità, e che però ha a che fare con la consueta fantasia di qualcuno. Lorenzo De Cicco, sulla cronaca di Roma del Messaggero, a pagina 43, ci racconta che cosa succede quando le persone sono in quarantena. Fughe dagli alberghi Covid, poca sorveglianza e c'è anche chi va dall'amante e la infetta. I livelli di irresponsabilità non sono vette di irresponsabilità impensabili. Raccontano per esempio dall'ASL di Ladispoli che è successo anche il contrario: un uomo che è andato dall'amante è stato infettato dall'amante e poi ha infettato la moglie. Per favore, Ecco, con tutto l'amore che ci può essere anche in una relazione extraconiugale, statevene a casa se siete in quarantena. Buongiorno a Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, buongiorno. Eccoci, procuratore.
Buongiorno a lei.
Benvenuto e bentornato ai nostri microfoni.
Grazie.
Ci vede la mano della criminalità organizzata o anche la mano della criminalità organizzata nelle proteste che stiamo vedendo in queste ore, in particolare mi riferisco a quelle di Napoli?
Quella di Napoli, in considerazione di alcuni dati, come per esempio si parla di centinaia di motorini che hanno accompagnato il corteo fino a giungere nei pressi del Palazzo della Regione, laddove c'è stata un'aggressione violenta con vere e proprie armi, bastoni ferrati, e quindi un attacco che certamente non può essere espressione della protesta di titolari di esercizi commerciali, di ristoranti o di lavoratori, e nasce proprio dalla partecipazione di quelle parti più violente della società che solitamente allignano nella camorra o nelle formazioni estremiste, e probabilmente una convergenza di questo tipo vi è stata nei fatti napoletani. È evidente che la Procura di Napoli che se ne occupa e sta sviluppando approfondimenti, ma anche le indicazioni che provengono sono quelle della partecipazione di soggetti inquadrati nell'ambito di organizzazioni criminali di tipo camorrista. D'altro canto sono quelle ad essere interessate soprattutto alla vicinanza con le parti più sofferenti della nostra società, per riceverne poi consenso sociale o anche per infiltrarsi attraverso le attività economiche. Nei momenti di emergenza chi trae il maggiore vantaggio è proprio la camorra, sì. Napoli come le mafie negli altri territori.
Procuratore, intravede la possibilità che questi fenomeni si estendano, anche questi fenomeni di unione, di collusione per così dire, tra la criminalità organizzata e frange estremiste?
Ma già da tempo si rileva che formazioni estremiste o gli stessi movimenti anarco-insurrezionalisti sono particolarmente vicini a progetti di questo tipo. Basta entrare nei siti aperti anarchici per rilevarsi come esista un ampio dibattito sull'esigenza di intervenire anche con violenza, di sollecitare, stimolare e sostenere gli attacchi ai supermercati, e quindi un'attività che è proprio di sostegno alle parti più sofferenti della società. E quindi credo che proprio questi siano i momenti nei quali le formazioni estremiste, che tendono a conseguire invece un obiettivo eversivo, quindi di vera e propria lotta allo Stato, riescano a mimetizzarsi nell'ambito dei cortei e quindi esprimersi con grande violenza, creando confusione, ma soprattutto determinando una sorta di insicurezza nella popolazione, che poi, secondo i loro progetti, dovrebbe finire per incidere anche sulla libertà di manifestazione. Io credo che su questo invece bisogna riflettere molto. La libertà è un diritto inviolabile, un diritto fondamentale della nostra democrazia, e la sicurezza deve essere sempre difesa, ma rispettando la libertà. E proprio in questo credo che va fatta una riflessione per coloro che hanno tutto il diritto a manifestare la protesta per le conseguenze che derivano da alcuni provvedimenti, ma al tempo stesso una grandissima attenzione a che quei cortei non costituiscono lo strumento per le frange estremiste o per movimenti anarco-insurrezionalisti per manifestare attività in attuazione dei loro progetti, obiettivi eversivi contro lo Stato e quindi contro il cittadino, contro gli stessi soggetti che alimentano e che esprimono la protesta.
Procuratore, la criminalità organizzata propriamente detta, quindi parliamo di camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, che interesse ha a inserirsi in queste proteste, e ha effettivamente interesse?
Beh, sicuramente la camorra ha interesse, così come possono avere interesse le altre mafie, perché si rendono riferimenti della popolazione che soffre, nel momento in cui sostengono le manifestazioni e quindi evidenziano una vicinanza alle parti sociali in sofferenza, diventano soggetti in grado di sostenere con maggiore forza la protesta, cosa che invece certamente non potrebbero fare coloro che manifestano in modo pacifico. La forma violenta è una forma che mette in pericolo i nostri stessi valori, i principi fondamentali del vivere civile, e proprio attraverso lo strumento della violenza si ritiene che si possa essere più convincenti nell'obiettivo che si intende conseguire, ma poco importa poi alla camorra o alle altre mafie quale sia effettivamente l'obiettivo che si consegue, l'importante è che si facciano riconoscere come soggetti che intervengono a favore e in sostegno di coloro che soffrono. In questo modo ne hanno sostanzialmente il consenso sociale. Non dimentichiamo che le mafie fondano la loro forza e la loro capacità di infiltrazione proprio sul consenso sociale, quello che di volta in volta si manifesta nel sostegno in manifestazioni come queste, ma anche in forme di solidarietà economica, sì, per quelle parti più deboli. Pensiamo a tutto il circuito della piccola illegalità, quella fatta dai parcheggiatori abusivi, quella fatta dai manovali che sono tenuti senza adempiere gli oneri previdenziali, cioè quelle illegalità che però danno sostegno a tante persone che in momenti di lockdown non possono trovare attuazione. Ecco, sì, una solidarietà nei confronti di queste ampie fette della società, sì, quelle disagiate, evidenzia evidentemente un apprezzamento da parte delle stesse e quindi un avvicinamento, ed è quel consenso sociale che costituisce uno degli obiettivi primari delle mafie.
Procuratore, proprio a proposito del sostegno economico, e questa è l'ultima domanda, ancora oggi il Sole 24 Ore ci porta i dati sulla crescita dell'usura nel periodo del lockdown, è un segnale ancora una volta che la criminalità si innesta in questa fase difficile per l'economia, che rischia, fase difficile che rischia di accentuarsi adesso con la nuova ondata di chiusure dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I timori sono forti su questo fronte, sul fronte la criminalità organizzata, sono quelli che hanno la liquidità loro, ce l'hanno facile.
E infatti è da sempre che lanciamo un allarme su questo aspetto, perché è evidente che più ritarda lo Stato nei finanziamenti, più la criminalità organizzata ha possibilità di collocare le proprie liquidità. Come lei diceva giustamente, la criminalità organizzata mafiosa, andranghetista, camorrista non ha esigenze di cercare le liquidità, ha l'esigenza opposta, quella di collocarle. Quindi nel momento in cui le attività economiche si fermano o si rallentano, laddove c'è esigenza di ricorrere al credito parallelo che è proprio delle mafie, ecco che il soggetto economico si deve rivolgere ad esse e queste poi un po' alla volta si impossessano delle imprese, delle società, delle aziende, vi entrano con il loro denaro e nel momento in cui questo denaro non viene restituito iniziano a gestirle, senza però impossessarsene formalmente, ma soltanto sostanzialmente, cioè le gestiscono, e questo consente loro di avere dei canali di immissione delle loro liquidità che vengono coperti poi dalla documentazione più varia, senza però esporsi, perché mantengono poi la titolarità in capo alle stesse persone e quindi apparentemente all'esterno non si rileva l'infiltrazione mafiosa, ma è da dentro che la mafia riesce a far entrare i propri soldi e quindi a coprirli. I profitti illeciti quindi si coprono in queste attività. Ecco qual è il rischio più grande. Le mafie si muovono nell'attività economica attraverso l'apertura di società, ma già in questo si espongono. Laddove invece entrano con il loro denaro e si impossessano delle attività economiche senza figurare all'esterno
molto
vengono
più difficile.
Enormemente agevolate.
È più difficile da rilevare, ovviamente. Ringrazio. La ringrazio. Grazie al procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao per essere stato con noi. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli. Avremo ospite il vice ministro della salute, Sileri. GR.